Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Per la serie Storia Polesana va ora in onda la conferenza Gli Etruschi in Polesine, relatore Raffaele Peretto.
Buonasera e mi fa piacere rivedervi. È una nuova pagina di Storia Polesana, dico nuova, e lo dico anche con piacere e con orgoglio, perché qui il merito è stato proprio delle attività del Museo dei Grandi Fiumi, di conoscere questa realtà, questa pagina particolarmente significativa del nostro territorio. Il titolo che il Polesine, cioè è la presenza insediativa etrusco-padana, si dice etrusco-padani, questi etruschi che a un certo punto dal Mar Tirreno si portano verso l'Adriatico. Il popolo dei mari paralleli, dice Maurizio Arari, uno studioso di etruscologia, che ha scavato anche qui in Polesine, dopo vedremo a San Cassiano delle cose interessantissime. Tutto quello che vi mostro è anche presente nell'allestimento del Museo dei Grandi Fiumi. E c'è una sezione dedicata all'età del ferro. L'età del ferro segue l'età del bronzo e va dall'VIII secolo fino a quando nel territorio arrivano i Romani. Perché i Romani nella loro espansione prima occupano le zone intorno a Roma, poi all'Appennino e poi oltrepassano anche il fiume Po nel secondo secolo, come vi ho già detto, avanti Cristo. Quindi è progressiva l'espansione e dalle nostre parti poteva esserci una presenza ancora etrusco-padana, ellenistica, anche quando Roma cominciava ad avere una certa realtà di territoriale sua. E il titolo che ho dato è La Cora di Adria, perché cosa si intende per Cora? È un termine che ha coniato, o ripreso più che coniato, Maurizio Arari, la campagna. È sul modello del nome greco, la Cora di Atene, cioè la città. Adria è una polis, una città. Polis, città, lo dice Ecateo di Mileto, lo dice nel VI secolo. Adria è una polis lungo il suo fiume e presso il suo mare. Quindi già questo ti implica una certa realtà insediativa significativa. Gli Etruschi dal Tirreno, per problemi anche legati a controversie o a non una più facile gestione del loro mare, il Tirreno, dopo anche delle battaglie, Capua, eccetera, si spostano verso l'entroterra, verso l'Appennino e oltre l'Appennino verso la pianura padana. La parte orientale della pianura padana gravita molto con la presenza etrusca. Mantova è una città che prende origine con gli Etruschi, si determina in questo momento. Ci sono stati fatti degli scavi nel territorio presso Mantova e sono emerse cose interessantissime di questa realtà. Si portano verso il mare Adriatico e per rafforzare e continuare quei contatti con la Grecia. Ecco allora il richiamo anche di Ecateo di Mileto, che dice che Adria è una polis e la definisse proprio nel periodo di massimo splendore di Adria etrusca, fra il VI e il V secolo. E nel suo territorio ci sono armenti, ci sono pecore, greggi che partoriscono anche 3, 4, 5, 6 capretti all'anno. Cioè è un Eldorado, è un punto di riferimento importante, come lo era anche per l'età del bronzo, il contatto con queste foci del Po che ti portavano nell'entroterra della pianura, che dava materiale e prodotti dell'agricoltura, cereali, per Adria. Quindi la Cora era il territorio produttivo per la città di riferimento, per la loro economia interna, l'allevamento degli animali, la carne, i cereali, che erano anche richiesti dai greci, che arrivavano con le navi magari cariche di olio, di vino, di vasi attici come questo. Questo è un vaso cosiddetto attico, attico perché proviene dalla regione di Atene, dal Attico, e c'erano dei vasai maestri che facevano queste opere a figure rosse, in questo caso nel V secolo, o a figure nere su un vaso che invece aveva il colore della terracotta rosso. Questo è successivo, e questo proviene a due passi da Rovigo, dalla località Le Balone di Rovigo. Le Balone è una località in mezzo campagna fra Grignano e Borsea, ecco, la vedremo dopo la loro posizione. Che cosa si sapeva di Etrusco? Etruschi in particolare, e le conoscenze archeologiche, le ricerche, le indagini fanno vedere una presenza etrusca, anche se in quel periodo convivevano realtà coeve, come gli antichi Veneti, gli Eneti, i Paleoveneti, diciamo, gli antichi Veneti, che avevano anche loro contatti con queste realtà. Anche ad Adria, anche a San Basilio si sono trovate presenze cultura paleoveneta, veneto antico. Anche in questo luogo, come potremmo vedere, come vi accennerò, fra Borsea e Grignano. La Cora, quindi, questa campagna, e si è individuato dalle indagini, dalle ricerche, dagli scavi fruttuosi, con delle soddisfazioni eccezionali, veramente, una realtà insediativa che prima si conosceva appena o marginalmente. Ecco come poteva essere il territorio durante quel periodo. Come vedete, noi abbiamo una idrografia completamente diversa da quella attuale. Vedete l'Adige, vedete il Po, segnati in azzurro, che sono i fiumi attuali, vediamo il Tartaro in mezzo lì, che è segnato, però quelli verdi sono i rami principali sia del Po che dell'Adige presenti in quel periodo. E noi possiamo vedere come la realtà, diciamo, a nord si è interessato da diramazioni dell'Adige che passavano per Est e Montagnana, che andavano a sfociare dove oggi c'è Brondolo, più o meno. Mentre vediamo sotto che le diramazioni padane più importanti erano a sud. Cos'era il fiume? Qual era il fiume che da noi caratterizzava questo territorio d'Adria? Il Tartaro. Il Tartaro è questo fiume di mezzo collegato con le valli grandi veronesi e che aveva anche dei collegamenti trasversali con delle fosse fatte dagli Etruschi, fosse di collegamento intermedio. Partiamo dall'area di San Basilio, dove approdavano le navi dei Greci, approdavano a San Basilio. E lì a San Basilio, come già vi ho detto, noi vediamo la cartina, vedete sotto c'è, questa è la realtà archeologica con gli scavi che si sono fatti a San Basilio, c'è il percorso della strada romana, eccetera, però in queste località esattamente, anche ora oggi stanno facendo degli scavi, hanno trovato realtà insediative romane, ma anche quelle più antiche, etrusche, con presenze anche di paleoveneti. Che cos'era questo San Basilio? Era su quello che oggi è il Po di Goro, si innestava un ramo secondario del Po di Ferrara, non tanto secondario, Ferrara, questo che è il Volano, proseguiva e correva dove oggi corre il Po di Goro. Quindi San Basilio si trovava lungo il litorale ed era una delle bocche lagunari verso Adria. Ecco l'importanza di Adria, città che aveva la sua laguna, l'antica linea di costa che continuava con il Lido di Venezia attuale, quella della Romea antica, quella della Romea di Taglio di Po, Contarina, eccetera, l'Oreo, e questo era il primo approdo di queste navi. Adria doveva garantire ovviamente dei prodotti di scambio. Se io vengo qua con questo, che cosa può? Ecco l'agricoltura, ecco la scoperta di questa cora, di questa campagna fertile, e vedremo quanto erano anche organizzati un popolamento diffuso, fertile per portare materie prime per il commercio di Adria e di scambio. Che testimonianze ci sono? Nel delta del Po si è trovata una statuetta che è conservata oggi al museo di Adria. È chiamato Eracle di Contarina. E qui entra in gioco un personaggio che è da Ponteccio, ma è vissuto poi anche a Rovigo, ed è morto a Rovigo. Ve ne parlo dopo. Questo Eracle di Contarina è stato trovato in un pozzo, lo chiamano Eracle, ma in realtà ha una lepre in mano e forse dovrebbe avere un altro, un'arma, più che altro è un dio cacciatore. Doveva essere una statuetta votiva, molto bello, trovato nel 1887 in un pozzo a Donada ed è stato venduto nel 1909 a un certo Cremesini. Voi conoscete un Cremesini scultore a Rovigo, era il papà di questo scultore, di Guido Cremesini, che ha lasciato delle opere in varie realtà della nostra città e anche in Polesine, monumenti ai caduti, anche il stesso bassorilievo in piazza Matteotti di Matteotti è suo, ma ci sono anche altre opere anche nel cimitero di Rovigo, eccetera, un valente è stato scultore. Allora, questo lo compra questo Cremesini, che all'anagrafe risulta essere un negoziante di oggetti usati, una sorta di antiquario, un trafficone. E cosa fa lui? Compra questo e lo vende al Museo di Este, successivamente il museo. Allora si potevano comprare e vendere questi materiali archeologici, cose che, come ben sapete, oggi è vietato. Quindi c'è questa testimonianza dove? Nella zona di Contarina. In più, eccolo Cremesini, questo è Cremesini, probabilmente è un bozzetto che ha fatto il figlio Guido, l'ha scolpito per un concorso del comune di Rovigo, ed è l'antiquario, quindi questo Guido Cremesini ha riprodotto suo papà, che sta guardando, vedete, manca la parte della mano con una lente, sta guardando una moneta, un oggetto, quindi è l'antiquario, è quello, possiamo pensare benissimo, che ha comprato quell'era di Contarina, ma non solo quello. E vediamo allora, vedete che in questa cartina abbiamo la realtà di San Basilio, nota oggi. Vedete, quelli puntini tondi sono realtà, aree, luoghi che hanno dato delle testimonianze archeologiche attraverso ricerche mirate, o uno scavo, come nel caso di San Basilio, o realtà di Adria, ben nota anche per i ritrovamenti fatti, mentre ci sono delle altre località, come l'Eracle di Contarina, vedete l'asterisco, anche Villa Cazen, è la villa di una grande tenuta, dove nel 1903, mi sembra, sono state trovate delle tombe con vasi attici, ed erano tombe etrusco-padane, vasi attici a figure nere, quindi più antichi, e sono state trovate nella tenuta Cazen. In questo punto la villa è addossata all'argine del Po, quella nota che forse avete visto e conoscete. Lì in questa campagna è un'altra testimonianza. Altre testimonianze di ritrovamenti nel passato, li vedete con l'asterisco. A Pontecchio quel Cremesini aveva acquistato dei bronzetti dalla località Il Cantone e venduti ad Este. Il materiale è stato trovato a Pezzoli quando un signore nel 1800, così dicono le cronache riportate dal Silvestri e dal Bocchi, andando a pescare a Palpetto, dice così, un certo personaggio, il nome mi sfugge, c'è anche il soprannome, detto il bandito, ha trovato dei vasi e di vasi in bronzo, dei catini e del materiale di cui rimangono i disegni fatti dal Bocchi e conservati al museo di Adria nei registri, che hanno tutte le caratteristiche di quelli trovati alle Balone e sono dei bacili in bronzo con dei simpula, i mestoli, quelli che servivano per prelevare il vino dall'anfora, versarlo, eccetera. Quindi sono legati al mondo etrusco. Crespino, c'è una testimonianza a Crespino di bronzetti recuperati nel Settecento. A Gavello, il cosiddetto cavaliere di Gavello, che dopo ho capito e ho provato che non è di Gavello, ve lo mostro, e anche la zona di Balone, ma anche Borsea, nella campagna dei ritratti, dicono i Silvestri, hanno recuperato nelle loro terre delle tombe, a più tombe, con materiale sia etrusco-padano che paleo-veneto. e sono conservati all'Accademia dei Concordi, un vecchio ritrovamento. Quindi questi asterischi però non ti danno un'indicazione precisa del luogo, si sa perché dalla zona D, eccetera. Le realtà invece scoperte recentemente attraverso delle indagini permettono di individuare ai Dossi di Gavello, a Cicese, a San Cassiano, a Balone, a San Basilio, una conferma piena data dagli scavi. Questa cartina dopo la rivedremo alla fine. Ed ecco la sorpresa forte, quel vaso che avete visto all'inizio, quel vaso, a figure rosse, mi è stato portato nell'86 al museo da parte di un amico, geologo anche lui, abbiamo fatto la tesi insieme nella zona di Isola di Ariano, lui una parte o l'altra, Luciano Alberti, il quale mi porta quel vaso che avete visto, trovato come? Vedete il caso, la casualità, ma anche la possibilità, se c'è un'istituzione, un punto di riferimento, perché sto materiale poteva andare benissimo disperso. Sarà stata anche la conoscenza, non lo so, coincidenze particolari, l'intervento, facendo la superstrada. All'altezza proprio di dove c'è l'attuale punto 13, una volta c'era solo il punto 13, quando si devia e si comincia, prima del cavalcavia che della ferrovia, alla base di questa salita, facendo i fossati laterali, hanno trovato quel vaso. L'anno dopo, 86 mi segnala, l'anno dopo si interviene con uno scavo attraverso la collaborazione della sovrintendenza e il museo e si individuano 4 tombe etrusco-padane. Le altre sono sotto la strada, altre ce ne saranno più spostate. L'indagine di allora si era limitata a un'area, abbiamo indagato anche da un'altra parte, abbiamo trovato tracce insediative di abitato, però c'è una necropoli. E quanto è estesa? Abbastanza estesa. Siamo nell'87 lo scavo, 87, 88 e 90. 90 abbiamo scavato nell'area dell'abitato, 2 anni qui, e che sono trovate queste 4 tombe, che come vedete hanno i loro corredi, qui sono disegnati. Questa è la scarpata del fossato della superstrada, che è più fondo dell'arativo e che ha portato in luce quel materiale. L'intervento ha fatto sì di individuare 4 tombe, ognuna, vedete, ha il proprio corredo. Come vedete c'è l'inumato o l'inumata, sono 2 donne, 2 uomini, che hanno tutto quello che serviva loro per il banchetto nell'aldilà. C'era un rituale, un banchetto funebre, lo facevano anche i romani. Venivano sepolti probabilmente al mattino, dopo aver gozzovigliato tutta la notte, dove anche il defunto partecipava al banchetto e dove nella tomba mettevano la ciotola per bere il vino nell'aldilà, l'anfora per contenere il vino, l'impula per prendere sul vino e versarlo, 3 piattini per le portate, piattini. Quindi cose anche interessanti e belle, le vedete esposte anche al museo. Guardate per esempio il corredo della tomba numero 1, che doveva essere un personaggio abbastanza di rilievo per il corredo che ha. Questa è un'anfora corinzia, che viene da Corinto e si trova uguale come tipologia di anfora anche nel Mantovano, a San Vito, Bagnolo San Vito, dove è stato trovato in località Forcello un abitato etrusco padano che anticipa la nascita di Mantova. Quindi questo è legato a uno scambio, a un commercio, cioè queste anfore piene di vino che arrivavano dalla Grecia, si fermavano ad Adria, si fermavano, ma continuavano lungo il Tartaro, lungo le diramazioni anche del Po, eccetera, fino ad altri siti. C'era un'entrata verso la pianura padana, quindi un contatto diretto anche nell'ambito dei commerci, per poter portare di ritorno quello che il nostro territorio, la nostra fertile pianura, offriva. Ripeto, i cereali, gli animali conservati, la carne, i cavalli, bestiame. Quello che vedete in fianco dopo, credo di averla, e invece è un cratere a colodette, un bel cratere a figure rosse. In più questo aveva una bellissima anche ciotola. Questa è una coppa trovata. Si scavava, quindi pensate che emozioni, e facevamo la guardia. Guardate, adesso voi dite, senza tanti permessi, autorizzazioni o ore di straordinario, si dormiva sul campo, cioè potevamo lasciare in balia di chi sapeva e telemacchine che alle 2-3 di notte arrivavano e tornavano indietro perché vedeva che c'è qualcuno. Cioè questo non dico che essere atti di eroismo, però vuol dire sentire le cose. Dipendenti del comune Gianfranco Vigato, Sante Cavalieri, hanno fatto un sabato, una domenica lì quando si sono trovate le cose, in tenda, contenti, senza problemi. E i risultati sono anche questi gratificanti. Questo è il dio Ade, è il dio è una coppa fatta ad hoc per il banchetto funebre, ordinata, ha studiato i materiali, sono esposti qui e pubblicati anche con contributo, la Simonetta Bonomi. Simonetta Bonomi ha studiato le ceramiche attiche in questo bel volume. Noi avevamo fatto anche una mostra dedicata a questo Palazzo Roncale quando si sono scoperte queste cose. Vi racconto anche questi aneddoti per farvi rivivere certe emozioni che ho provato io e che credo che siano anche rivolte a tutti i polesani. Personalmente io quando ero lì a scavare o quando giro in dietaplano avrei voluto che tutti i polesani fossero lì a vedere quello che stava avvenendo o fossero in deltaplano con me per vedere i paesaggi sepolti che vedi dall'alto.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Allora, è il dio Ade che sta facendo un'offerta. In mano alla cornucopia c'è una bella installazione al Museo dei Grandi Fiumi voluta da Gabris Ferrari con le sculture fatte da Racanelli. Il dio Ade ha la cornucopia. È quasi il nostro Padre Eterno che ti deve giudicare. Che cosa mi porti nella tua cornucopia? Che cosa mi metti sul piatto? Ti devo giudicare. È un esame, diciamo, di coscienza. Ho fatto questo, ho fatto questo. Lui si avvale però, questo dio Ade, e ecco il retro della ciotola, fantastica anche questa decorazione, di questi che noi potremmo dire sono angeli. No, sono le Erini, le Eumenidi, scusate, che sono le consigliere di Ade. Ne aveva di due tipi, aveva le Erini e aveva le Eumenidi. Le Erini erano quelle che vedevano il male della persona. Allora avevano il sopravvento, no, ha fatto questo, ha fatto... Le Eumenidi invece erano benevole, vedevano l'aspetto buono. E il consiglio, le Erini avevano il serpente sulla mano, il segno del male. Le Eumenidi hanno in mano l'uovo, che è il simbolo della vita che si rinnova. Ed è esposta ai Grandi Fiumi, ed è stata esposta a Pesa, esatto, e sono state riproposte. Quindi c'è questa installazione che ti fa vedere queste figure alate, stilizzate, che un braccio al serpente e l'altra all'uovo. L'uovo di per sé è morto, ma ha una sua potenzialità. Se io lo metto in condizioni particolari, questo mi dà una nuova vita. L'uovo ha una sorpresa ed è il simbolo anche della nostra Pasqua di Resurrezione, che inizialmente era come il luogo del passaggio dalla morte alla vita. Dopo è stato commercializzato dai cosi, facendo l'uovo di cioccolata con la sorpresa dentro pari putini. Ecco, vedete quindi quanto sono ancora valide queste. Ma avete visto quel cratere tutto ancora frammentato dal peso della terra? È stato ricomposto ed eccolo qua. Qui c'è una scena mitologica meravigliosa, bellissima. C'è un signore che sta per prendere, c'è un rapimento. Se la sta mettendo in braccio quella donna e la va a prendere sotto acqua. Perché è una divinità delle acque e ha le sue ancelle e in mano come simbolo hanno un pesce. Canta mio diva del Pelide Achille l'ira funesta. Peleo che va sotto acqua a rapire Teti per portarla su e dalla loro unione nascerà Achille. E quindi è Peleo che sta rapendo Teti. La Simonetta Bonomi ha esaminato questi, hanno attribuito anche a che artista può averlo fatto, non è l'artista documentato come potrebbe essere Michelangelo, Leonardo, no, sono scuole di artigiani che fanno questo lavoro, che hanno un loro stile, per cui in base agli stili hanno dato un nome ideale. E allora che cosa emerge? Balone è lì, ecco la ricostruzione dell'antico ambiente, perché bisogna ricostruirlo questo territorio. Noi vediamo qui il nostro Po di Adria, vedete quello verde che passa per Frata, che passa per Arquani, abbiamo già parlato. La località Balone è al centro di quel cuore, quasi il cuore, fra Grignano che è in alto, Arquani, Borsea dall'altra parte, fra le morfologie del Po di Adria, dell'antico ramo del Po di Adria, e quelle che restano del Canal Bianco, si delinea quasi un cuore, vediamolo anche sotto un aspetto sentimentale, poetico. Siamo nel centro del Polesine, qui abbiamo le realtà di Campestrin, qui abbiamo la realtà dell'età del bronzo, abbiamo gli Etruschi, abbiamo i Romani che intervengono con quelle ripartizioni agrarie che vedete segnate di rosso, abbiamo il castello medievale, abbiamo Grignano, la comune, le bonifiche. Se guardiamo, c'è una sintesi di tutta la nostra storia polesana lì dentro, anche ad Adria sì, ma in questa parte centrale che se lo guardiamo bene si configura quasi come un cuore, chiamiamolo anche come cuore del nostro Polesine. Ecco. Vediamo in dettaglio invece queste indagini, vedete cosa succede poi? Succede che lo scavo, ecco questa è la superstrada, vedete? È appena abbozzata qui perché è una carta che la segnava in fase di progettazione a 10.000 dell'Istituto Carte Tecniche Regionali. Vedete, la superstrada è questa. Adesso là c'era il punto 13, vedete, adesso dall'altra parte c'è. Indagini anche ulteriori, che cosa hanno fatto? L'area della necropoli è questa, però si sono trovati affioramenti di materiale etrusco-padano qui. Che cosa? Cocci di vasi, coccetti di ceramiche attiche, materiale da mensa, abitazioni, sicuramente erano case in canucciato, alla recanata. Vedete, c'è tutto un andamento di presenze, di affioramenti, trovati dalle ricerche anche del GAV. Facendo le indagini con la fotografia aerea si sono visti segni di un canale, di un canale artificiale gestito dall'uomo, che è in relazione stessa a questi siti, quasi un qualcosa di voluto. E in più vediamo dopo, in epoche successive, il taglio di questi rettifili che sono scoline agrarie per limitare i campi dei Romani, cioè una continuità anche insediativa. Questi segni si vedono perché quel paleoalveo che vi ho mostrato, quel canale di cui vediamo i due argini, è questo che va nella superstrada, oppure lo vediamo in questo tratto qui, un pochino si vede lì, penso che possa essere sufficiente la visione di queste trasparenze ridotte, ma che se viste insieme con tante altre fotografie permettono di ricostruirle. È un discorso anche attento, non così evidenti e appariscenti, ma si possono individuare, che sono del tutto simili a un altro canale, vedete, come tipologia, come distanza, ma questo viene dalla zona del Modenese. Cioè si è trovato che questi canali larghi 20 metri, li troviamo a Spina, li troviamo ad Adria, li trovo qui, è largo 20 metri, li troviamo nel Modenese, è una tipologia di insediamento o di canalizzazione che rientra nelle regole di questa gente che è chiamata anche maestri di idraulica, punto di domanda. Sta di fatto che questo è in relazione anche questo, dagli studi fatti da Calzolari, con materiale archeologico. E guardiamo l'esempio di questo canale, e dopo ve ne rimostro, torno a quello di Balone, di questo canale largo una ventina di metri, con tutti quei puntini che vedete che corrispondono ad affioramenti di, ma siamo nella zona di Mirandola, nel Modenese, paleoalveo dei Barchessoni, presso Mirandola, con sito etrusco lungo il paleoalveo. Quindi c'è una corrispondenza, è una tecnica insediativa, è una regola, potrebbe anche essere, è da approfondire. E quello che vi ho mostrato prima è questo, lo rivedo, adesso ve lo mostro per una cultura, anche nella zona di Balone, lo vedete? Qui lo vedete? Ecco, si vede, ma anche qua lo vedo doppio, qui non lo vedo perché non ho modo, ma sulla superstrada eccetera, eccolo qua il canale. È 20 metri, io ho fatto il confronto anche confrontandolo con le misure della superstrada e siamo a quella differenza. Oppure, guardate che loro avevano sepolto. E qui invece dove abbiamo scavato, là, e questo è il canale. Eccolo qua, qua si vede, vedete? E qui le tombe sono state trovate a ridosso, lì, proprio. Ce n'era una, un piatto di una sepoltura che era stato sfiorato dalla benna che ha fatto la scolina, appena toccato. Però era un canale di cui si è vista anche in sezione gli argini, che doveva... Era un corso d'acqua secondario e controllabile. Si mettono, si inseriscono la distribuzione insediativa lontano dai fiumi grandi. Era una scelta anche ovviamente comprensibile. Sto fuori dalle problematiche del fiume, in un territorio più tranquillo e meno a rischio. E guardatelo sempre il canale qua, ecco, qua si vede. E qui non vedete niente, manca, perché qui ho fatto, quando si è scavato, con la ruspa, siamo andati a vedere la stratigrafia per avere una conferma. Sopra quel paesaggio vedete i segni, li vedete quei quadrati? Li si intravedono. La primo volo che ho fatto in deltaplano col proprietario del fondo, Nereo Visentin delle Balone, che è atterrato sull'autostrada, che allora non era ancora aperta al pubblico, alle 2 del pomeriggio, vieni su che te devo mostrare una roba, e voleva mostrarmi questi segni. Guardate un paleoalveo qui che va via di qua, ma si vedono questi segni di quella che è la divisione agraria romana. Ed ecco il gioco di questi ragazzi, di questi giovani, di queste persone del gruppo archeologico di Veladose, che hanno battuto la campagna. Se abbiamo queste conoscenze di distribuzione diffusa, e per merito anche loro, che si sono rivolti al museo, che hanno collaborato col museo, che hanno chiesto dove possiamo andare e si davano le indicazioni, il materiale, le collezioni, tutti questi sacchetti che sono testimonianze importanti, perché dal frammento capisci molte cose, hai un'idea, puoi confrontarla, eccetera, sono frutto di queste ricerche. Ritorno per vedervi solo pulita la cartina fra arqua, cose, eccetera, con la presenza, come vedete, di questo paleocanale e con tutti quei puntini rossi che indicano questo popolamento diffuso legato a questo nucleo di Balone. Andiamo, da lì è partito tutto il discorso, ma siamo all'estremità di Adria, punto di domanda, e fra Balone e Adria che cosa c'è? Ecco l'idea di poterci portare verso Adria, verso Re. E cosa emerge? Un'altra coincidenza, la mappa del tesoro, io l'ho chiamata. Questo signore, che è uno che vive a Montagnana, un certo Gioga, questo ha scoperto la prima necropoli di Fratesina, ha segnalato la sovrintendenza, cose, veniva da Montagnana, non, doveva avere delle intuizioni particolari, non lo so, ma e cosa fa? Siamo nell'86, quindi è contemporanea alla scoperta anche di Balone, e manda questo schizzo alla sovrintendenza. Dopo Gianfranco Belintani, che l'aveva vista, me lo segnala al museo, e siamo andati a vedere la mappa del tesoro. San Cassiano, vedete che cartina? Questa è la strada di San Cassiano che fa la curva e va verso il Po. L'orientamento è inverso col nord in su, è il sud in su. Po, fiume Po, ha scritto là. San Cassiano, pietre disposte a circolo, necropoli, punto di domanda, zone di ritrovamento fittili, abitato. Ma qui, in sostanza, qui siamo nella zona della Romanina. E qui siamo nel podere invece della Campagnola, dove vede ste robe, sti sassi. Allora, dopo la chiesa di San Cassiano, vedete chiesa San Cassiano, quindi la prima segnalazione, ha trovato ste robe. Ovviamente si va sul campo, si verifica, si controlla, ed ecco che quel fiume, che com'è legato questo? Sì, c'è anche una certa realtà di idrografica che si porta verso San Cassiano, che è là in fondo. Ci sono questi corsi d'acqua che si portano verso l'area di San Cassiano, ed è stato denominato il Paleoalveo di San Cassiano. Non è come quelli che abbiamo visto qui, è un corso d'acqua questo, che arriva e su quel dosso si stabilisce il centro di San Cassiano più avanti. Ma vi voglio anche far vedere una cosa, come ancora oggi la campagna, il fossato, una capezzagna, una stradina, possa richiamare un fiume che ha 2500 anni. guardate questo andamento e guardate sto fossato qua. C'è una notevole sintonia, un notevole legame con il dossetto fluviale che c'è, e probabilmente quel scolo d'acqua lì si era inserito dove c'era la depressione sotto la struttura dossiva. Vedete come leggere anche una campagna, un territorio attuale, ricalchi e richiami un paesaggio che ha 2000 anni? È sorprendente. Difatti, se noi vediamo una cartina che è tratta dall'Atlante, che facciamo, quel fiume che vi ho mostrato prima è questo, vedete? Se la zona delle balone è qui, vedete? Sì. Sono qui qua. Quel fiume che vi ho mostrato che si porta verso, è questo qui. E qui fa un'ansa e qui c'è lo scavo di San Cassiano. È strettamente legato. E adesso andiamo a vedere che cosa si è trovato dopo la segnalazione di questo gioga. Ovviamente si concentra lì. Il materiale che emerge sono dei sassi di trachite in quel punto alto. Altri materiali si individuano nella zona della Romanina effettivamente. C'è stato uno sbancamento. Delle volte arrivare al momento giusto può darti un riscontro anche la foto del deltaplano. Perché questa campagna qui, questo appezzamento qui, è stato sbancato. La prima aratura ha mostrato ribaltato quello che c'era sotto, prima ancora che passasse l'erpice a cancellare tutto. Difatti io qui non vedo in questa campagna gli stessi segni che noto qui, perché questo era un campo già arato, mosso, eccetera. Qui ancora appena arato e mi mostra un segno, mi mostra un altro segno, ci sono degli altri segni, c'è questo segno qua, ci sono dei segni che devono essere interpretati e letti e visti anche con attenzione. Lo scavo però è stato fatto là in alto. Io credo che qui ci sia un'area abbastanza interessante anche legata all'abitato stesso, ma le ricerche continueranno sicuramente, perché vorrebbero riprenderle. Vediamo dopo un pochino che cosa c'era lì. Se noi guardiamo, questa è l'area dove hanno scavato. C'è la soia, come vedete, hanno scavato dove già cresceva la soia, hanno lasciato il buco, danno l'indennizzo al proprietario che concede per i danni, eccetera. Ma si ha l'idea di dove hanno trovato questa struttura di casa etrusca, piuttosto impegnativa. Ma vedete che qui c'è quel fiume che arriva. Ma qui, forse qualcuno lo può vedere, c'è un doppio rigagnolo, appena, che richiama ancora quell'argine, quell'argine, diciamo, quel canale artificiale, lo richiama, o qualche elemento. Questo invece è un fiume, un dosso, che ha condizionato la scelta insediativa. Guardate il paleoalveo di cui vi parlavo io, che vi mostravo io. Guardate qua, la foto che vi avevo mostrato prima dal deltaplano è questa. Vedete la corrispondenza di questo fossato che ricalca l'andamento? Quello là è San Cassiano. E il fiume passa di qua, eccolo qua, l'andamento del corso d'acqua è questo. Ecco, quindi vedete, Pontecchio, la ripartizione degli estensi, un territorio, questo qui è antropizzato in età romana è anche, ma l'età etrusca, eccola qua. Vediamo la cartina e vediamo le ricerche del GAV, d'inverno ovviamente, perché nel periodo, diciamo, dopo la aratura, nei campi che sono più liberi, trascurano quelli seminati a grano, però nel periodo invernale fino a primavera, quando prendono il grano turco, possono girare. E vedete queste segnalazioni? Ed ecco che cosa è emerso a San Cassiano. A San Cassiano lo scavo è questo, dalle ricerche si è ricostruito l'antico corso d'acqua, ci sono altre diramazioni, si non è segnato, però noi possiamo vedere qui anche la località La Panchina, no? Qui c'è San Cassiano, per andare a Crespino si fa sta strada qua della Panchina, in fondo la Romanina è questa, qui c'è la Romanina, questo è San Cassiano, qui c'è un po' di curva e poi qua si porta a Crespino, qui c'è un altro paleoalveo. Vedete come i siti etrusco-padani siano prossimi a questi dossi fluviali.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Cosa ha mostrato l'area di San Cassiano? Ecco, in un'altra foto eseguita dopo una leggera pioggia, il mattino successivo si è volato e è rimasto più umido quello che era la traccia dei lini del Paleoalveo, del canale. L'abitato è là, tanto per mostrarvi come si possono notare o con la vegetazione o no. Ecco una struttura, una parte di questa casa, una casa di un certo rilievo, con queste fondamenta che emergevano di conci di trachite. La struttura della casa era costituita da una gabbia di legno, diciamo, struttura di legno, che veniva chiusa con l'incannucciato e con dell'argilla. Quindi è come in montagna, quando vedete i ricoveri per i fienili, hanno una base di sasso sotto per trattenere dall'umidità. Su questi venivano infilati e sostenuti, erano di appoggio, i pali portanti della struttura della casa lignea, veniva chiusa da traverse, eccetera. Poi i vuoti venivano messe tutte ramaglie, ben in ordine, intrecciate anche tra di loro, argilla da una parte, argilla da un'altra, la compattavano, la essiccavano, si essiccava al sole, ma anche la bruciavano, facevano dei fuochi, come i casoni o come le case che voi vedete in Germania o in Austria, di cui vediamo la struttura lignea evidente, no? Delle strutture portanti, e tutto il resto è un incannucciato. Ed anche sotto un aspetto termico buono. Quindi era una struttura inizialmente di particolare significato signorile. C'è anche la possibilità che potesse avere attiguo vicino, vista la presenza di alcuni elementi importanti trovati negli scavi che stanno per essere oggetto di pubblicazione. Uscirà a breve un volume dove una rivista dove si sarà pubblicato. C'è anche un mio contributo su San Cassiano, la presenteremo sicuramente anche a Rovigo, su Archeologia Classica c'è un bel contributo su queste ricerche. Forse anche di santuario, c'è una coppa molto bella con delle figure in rilievo di cui non ho le immagini. Il materiale ovviamente è anche esposto al Museo dei Grandi Fiumi, vedete un piccolo vasetto, un unguentario per profumi, sempre attico, trovato a San Cassiano. Questo è il pannello del Museo dei Grandi Fiumi, che tratta anche di San Cassiano, oltre che di Balone. E il Museo dei Grandi Fiumi, quando entrate, trovate il cavaliere cosiddetto di Gavello. Questo cavaliere di Gavello è stato trovato, indovinate da chi è stato comprato? Da sempre da quel Cremesini. Da quel Cremesini che l'ha comprato nel 1910 circa, da Marzolla, cavalier Marzolla, vi dico l'aneddoto, dal cavalier Marzolla di Crespino, che è la Villa Marzolla a Crespino, c'è cioè quella bella scuderia. Allora, da lui. I proprietari, dopo vi racconto come sono. Sì, l'ha comprato e dopo lui l'ha venduto. Marzolla, questo parlo di questo, come si chiamava lui, cavaliere Marzolla, Giuseppe Marzolla, che è stato sindaco di Crespino anche negli anni, primi anni del Novecento. Ecco, sì. Cosa succede? Che vado a parlare, perché località campagnola, Gavello, località campagnola ce ne sono, ma che campagnola è? È nella strada che portava in sostanza a Gavello, ma non è di Gavello. E mi sono un po' informato e allora ho voluto andare a cercare eredi per avere delle notizie di quel Marzolla di Giuseppe. Mi dicono che c'è un nipote che abita, che è quello a Roma, che è proprietario della villa. Allora riesco ad avere il numero di telefono, una persona squisita, gentilissima, eccezionale, meravigliosa. L'ho rivisto recentemente, ha 90 anni adesso, sì. E cavaliere Giuseppe Marzolla, suo sposo, telefono a Roma una sera, Dico, sono Raffaele Peretto, io vorrei un'informazione, scusi se... Sa, è al corrente di qualche ritrovamento nella sua campagna, nella campagna che fu di suo nonno? Credo sia il nonno, il cavaliere Giuseppe Marzolla, il cavaliere Giuseppe Marzolla. Io insisto sul cavaliere Giuseppe Marzolla. C'è qualche ritrovamento? Sì, un cavaliere senza cavallo. Cioè, io credevo che fosse una battuta rivolta al nonno, nel senso che si dice, sito cavaliere, sì, senza cavallo. Ma come, ho detto, ma è il nonno che era cavallo? No, no, hanno trovato un cavaliere senza cavallo. Ma ho detto, ma possibile, lei se lo, ma lei non l'avrà... No, ma in casa dicevano sempre che, di questo aneddoto, e dicendo che un contadino, facendo un fosso più profondo, aveva trovato sto bronzetto, sto cavaliere. E lo hanno tanto preso in giro, sto contadino, perché te sei proprio un vian, te sei proprio un contadino, ma te, potevi cercare un fiat di più, catarghe anche il cavallo. Quindi ha trovato un cavaliere, ecco. Da lì ho saputo, e mi ha detto, da dove viene. In realtà viene dalla località La Banchina, da quei siti che avete visto più a sud, non distanti da San Cassiano, e da una di quelle, da quei siti lì. Ed è attualmente esposto al Museo dei Grandi Fiumi. Quando Cremesini l'ha comperato, l'ha venduto ovviamente ad Este, poi l'ha dato ad Adria. La dottoressa Bonomi, che io ringrazio anche per la collaborazione, per il supporto e per la stima reciproca che c'è stata negli anni in cui lei è stata presente come ispettore di zona della sovrintendenza, e anche tu hai conosciuto quanto persona validissima e corretta sia stata, adesso è sovrintendente per l'area del Friuli Venezia Giulia, ha detto, quando si è aperto la sezione del dell'età del ferro, ha detto do in deposito, perché è proprietà, il cavaliere di Gavello, perché è più adeguata la posizione sua lì, ecco, per cui è all'entrata di questo, ma è di Crespino ovviamente. Adesso dovremmo ufficializzare anche questa nuova attribuzione, e con il sindaco di Crespino abbiamo pensato di fare un momento di cerimonia quando si presenterà il libro sulla casa di San Cassiano, no? Per dire, adesso questo sarà il cavaliere di Crespino. Vabbè. Vedete da dove viene il cavaliere? In sostanza, questa è la località La Panchina, questa è la strada che porta a San Cassiano, qui ci sono, vedete, questa è la, qui ci sono, come si chiamano lì, raccolta del mais, no? E dopo qui si va, questa è la strada che porta a Crespino. Questa la, ecco, vedete questi segni, questo paleoalveo che avete visto prima? Ecco, viene da queste campagne, che si chiamano località campagnola. Un altro particolare, guardate quanto la foto aerea in quei tratti mostra dei segni particolari anche là sopra, sempre legati alla presenza etrusca. Vedete il paleocanale, che è simile a quello che avete visto prima, che è addossato al corso fiume, un collegamento con qualche altro diciamo richiamo idrico, cose da approfondire come ricerca. Ecco, guardate il particolare qua, questo paleocanale che continua ad essere presente, lo si vede bene, e questa struttura di fossati che si lega al paleocanale per irrigare probabilmente i campi, e ci portiamo e ritorniamo a rivedere la situazione. Quindi scavo di San Cassiano, area del cavaliere di Gavello. Arari è contento, e dopo anche un altro pezzo, vi mostro sti splash, sti bronzetti. Questa non so se voi abbiate conosciuto o vi ricordate di Tazzari, il veterinario, operava anche nel canile. Stavamo scavando le balone, viene, mi dice, guarda che c'è una cosa che io ho raccolto, è questo. L'ha recuperato in una stalla larda di Gavello, dove avevamo già scavato roba dell'età del bronzo, e da quello che mi riferisce il proprietario stesso dopo della stalla, è stato per 3 giorni conficcato nell'erpice che usava, rivedeva sempre sto trintrigo lì. Si decidono di toglierlo e con un chiodo lo appendono in stalla a una struttura delle cose. E Tazzari va a fare un giro nella stalla, vede sta roba, che cos'è? Credo che abbia dato qualche misera lire, sommetta, ma roba ridicola, non vi dico il... E se l'è portata, ha detto, e io ho detto, ascolta, sua moglie, però questo è un pezzo, lo mostro a Luciano Salzani, me lo prestano, cerca di recuperarlo, effettivamente è stato donato subito. Donato in cambio Godardo Paroi de Rame. Il fatto è che quando è venuto al museo ho chiamato i proprietari a dire guardate dove è stato messo. Ah, la nostra Madonnina, cioè questo è un manico di una patera, di una padella, è un manico. Si impugnava, ma di alta fattura, è prodotto nella Magna Grecia, siamo nel VII secolo a.C., è stato trovato lì a Gavello dove c'è materiale archeologico, è stato recuperato anche altra roba ed è di una fattura eccezionale. Dove c'è l'applique là sotto c'è la testa di una pantera, dall'altra parte si vede l'applique, la padella era sopra, no? Come Madonnina. Ecco, a parte quello, no. Ah sì, a Madonnina. E continuava, vabbè. Comunque, ecco, questo fa ovviamente bella vista ed è uno dei pezzi anche significativi. Ricerche sul campo, sempre in quelle zone, ma vedete da dove proviene sto materiale? Sto materiale proviene da un corso antico, che era questo. Qui siamo in località d'Ossi di Gavello, località Manzoleria, Prada i Manzi, Manzoleria. Vedete come queste due strade, un fossato e una strada, non sia altro che un elemento che ricorda l'antico fiume, che vedo invece nelle foto aeree, qua c'è materiale di età etrusco-padana. E ecco, tanto per darvi un inquadramento, noi abbiamo visto aspetta un po' che mi oriento un pochino, eccola qui, questo è il fiume che vi ho mostrato, questa è la strada, il fiume, il collegamento con il Canal Bianco, non dico quello rettificato, ma con l'antico Canal Bianco, altre diramazioni di corsi d'acqua, questo è un ramo del Po che viene su da Canal Novo, per esempio, non vi do una datazione nel tempo, è complessa la vicenda, Adria la vedete là, allora Balone, San Cassiano, Gavello, questi nuclei di concentrazione di materiale che sono sempre in relazione a dei canali o a delle strade che poi sono anche strade riprese in età romana, con questa presenza insediativa abbastanza. La località Larda da cui proviene quello che avete visto prima è qui. Qui invece ci sono altri affioramenti, frammenti di materiale da cucina, da mensa, da frammentari. Quindi andiamo verso quell'Adria e abbiamo attraversato in sostanza la nostra Cora, no? Vedete come ci sia Adria che è in quell'angolo sopra, una strada che arriva, che è una strada romana, delle ripartizioni agrarie riprese successive e anche questa significativa, perché vi voglio anche accennare ad una cosa, guardate Adria è qua, no? Tutti questi ridotti canali, queste tracce di canali che si vedono, no? Tormentati anche in questo caso, anche in questo, e da qui tre ponti, questa è la Possionanza, si va a Variceta, no? Si segue, si fa la curva e qua si mangia bene,
molto bene.
Località Tre Ponti, qui i proprietari di questa campagna qua, diversi anni fa d'estate hanno coltivato grano turco in quel campo da dove affiorava tanto materiale archeologico e si sono fatti un varco e hanno raccolto più di 300 pezzi di ceramiche, di pezzi. Guardate come si nota bene una morfologia di un ramo del Po, qui, questa curvetta qui, vedete, che continua, è quello lì, è un fiume importante, Corcrevà, no? Quindi abbiamo, ci si porta ad Adria ed ecco i fiumi che arrivano, che collegano Adria, che entrano ad Adria attraverso la zona dei retratti. Quelle trovate a Tre Ponti, sotto, a sud della Possionanza, sono invece presenze degli ultimi etruschi ellenisti che siamo nel III secolo a.C., II, III, già c'è l'arrivo dei Romani. Ecco un inquadramento che lo ripeto, tanto per dire l'abbiamo già visto e parlato, vedete Adria, la presenza, il collegamento, l'immediato entroterra di Adria con i siti etruschi, ripeto, San Cassiano, Balone, in direzione di questo flusso verso il Mantovano. E dobbiamo distinguere questa Adria e questa Spina, che sempre le vediamo come sorelle in antitesi. No, erano, si erano collegati insieme, erano una strategia, una scelta voluta. Adria aveva già una sua presenza, già Adria, c'era già qualcosa di Adria, perché ci sono testimonianze anche legate all'età del bronzo, una sua continuità in una situazione favorevole. Quando arrivano gli Etruschi ti fondano una spina su un ramo che è il ramo del Po spinetico cosiddetto. Spina aveva un legame soprattutto con l'Appennino, con la parte verso il Reno, con la parte più meridionale del Po, per portare il collegamento verso la Tirrenia, verso l'Etruria appenninica. Adria invece era con il suo Tartaro e con il che poi si collegava col Po verso l'entroterra della pianura padana. Quindi erano due posti nevralgici e legati insieme. E chiudo con questa immagine, e soprattutto per finire qua. Questi Etruschi, allora, tornando alla cartina di prima, non troviamo niente. A nord no, perché dove c'è l'Adige era una terra franca, da quello che non ci sono testimonianze. Il Gava ha cercato disperatamente sempre materiale romano. Questo territorio era un catino interfluviale fra un dosso e un altro dosso, quindi ristagnava acqua, era difficile anche forse per l'Etruschi. Forse il confine più meridionale della espansione etrusca finisse sul Tartaro Canal Bianco, su questo dosso padano, è la massima espressione. Di là entrano in gioco i Veneti antichi. Ecco, c'è anche questa possibilità di confine. Quindi un quadro. Ovviamente il fiume Po qui ha sconvolto, ha cancellato con le sue evoluzioni, con le sue rotte, anche e soprattutto in età medievale, ha cancellato molto. C'è rimasta questa pagina abbastanza importante e significativa, e i riscontri che noi abbiamo, sì, grazie all'azione di chi ha studiato, di chi delle istituzioni che hanno sostenuto queste ricerche e soprattutto portato anche a un'esposizione pubblica con delle pubblicazioni, con dei riscontri per tutti, ma anche non vogliamo dimenticare, e io dedico a loro questa mia presentazione, questi amici che nel loro silenzio e dietro le quinte hanno contribuito notevolmente ad ampliare le nostre conoscenze. Vi ringrazio.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.